Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 30. Perseo. Primo episodio. Danae, la nascita di Perseo, il tranello di Polidette. Uno dei quadri più famosi di Klimt, artista austriaco dell'inizio del secolo scorso, è Danae. Per chi non conosce la storia di questa giovane principessa, il dipinto che rimira è quasi incomprensibile. Una giovane accovacciata in posizione quasi fetale, con gli occhi chiusi, forse dormiente o forse nell'estasi, le dita aggrappate all'aria, rinchiusa in una cornice di veli e pennellate d'oro. Bellissimo. Il racconto di oggi riguarda proprio le vicende che hanno portato Danae ad essere la adorata madre di uno degli eroi più splendenti della mitologia greca, Perseo. Abante, re della terra d'Argo, guerriero famosissimo ed invincibile, sposa Aglaia, da cui ha due gemelli, Preto e Acrisio. I due litigano già nel grembo materno. Immagina cosa capita quando, alla morte del padre, devono decidere su chi dovrà prendere in mano il governo dello Stato. Seguendo le indicazioni lasciate da Abante, trovano un accordo temporaneo, alternandosi alla guida dell'Argolide. Ma i rapporti tra i due si guastano quando Preto, mentre Acrisio è distratto perché occupato dalla responsabilità di Stato, riesce a giacere con la sua bella figlia, Danae. Preto, scoperto, riesce a stento a salvare la vita. Naturalmente Acrisio rifiuta di cedere all'insidioso fratello il comando dello Stato allo scadere del termine e scoppia una guerra. Questa non vede prevalere nessuno dei due pretendenti, per cui alla fine il regno viene diviso in due. Acrisio prenderà Argo e Preto governerà le terre di Tirinto. Acrisio ha dunque questa unica figlia, Danae, che è stata oggetto della seduzione dell'odiato fratello Preto. Lei è bellissima, ma Acrisio desidera un maschio per la sua discendenza. Va perciò dall'oracolo a chiedere se potrà essere benedetto da dei figli maschi, ma la risposta che ottiene è terribile. Non avrai figli maschi e tuo nipote porrà fine alla tua vita. Atterrito dalla notizia, Acrisio si arrovella su come evitare che Danae, la sua unica, bellissima figlia, possa generare. Trova infine una soluzione. La fa rinchiudere in una inaccessibile torre dalle mura lisce e svettanti, senza finestre, con porte di bronzo e sorvegliata da ferocissimi mastini. L'unica luce per Danae è quella che entra dalla apertura in cima alla torre, e lei fissa quella apertura, per lei irraggiungibile, aspettando non sa neanche lei cosa. Le nuvole lontane, le volute di qualche stormo,
un raggio di sole che per un breve minuto giunge a scaldarle il viso. Acrisio, che ora dorme sonni tranquilli, ignora che qualcuno ha messo gli occhi su Danae e che a questo qualcuno torri altissime, porte di bronzo e cani ferocissimi non fanno un baffo. Esatto, hai pensato bene. Zeus. Zeus trova l'unico modo per riuscire a giacere con Danae. Si trasforma in una pioggia d'oro che dal cielo bagna la stupita giovane, che incredula, guarda incuriosita, in alto. Queste gocce dorate le carezzano il corpo, la percorrono, la avvolgono. Il quadro di Klimt ora è più chiaro. Riusciamo a vedere questa pioggia d'oro che si insinua in Danae. Il pittore ci regala il momento del concepimento di Perseo. Quando Acrisio viene a sapere che la figlia ha generato un maschietto, non vuole credere che Zeus sia il padre di Perseo, non vuole credere alle parole di Danae, che giura di non essere stata visitata da nessuno. Acrisio è convinto che in qualche modo Preto sia riuscito a penetrare nella torre e che si sia nuovamente giaciuto con Danae. Acrisio sa che il piccolo deve morire e sa pure che la madre vorrà seguirne il destino, ma non ha il coraggio di trafiggere i due. Riesce però a trovare la forza di far rinchiudere madre e figlio in una arca, una specie di scatola o di bara, se vuoi, che riesce a galleggiare e la fa gettare in mare. Sono di certo condannate a morte nella mente di Acrisio. Come in altri miti che coinvolgono vaticini, coloro che commettono azioni per evitare il proprio destino, in realtà mettono in moto proprio quel destino che li raggiungerà. Le onde, infatti, non sommergono l'arca chiusa ermeticamente, ma la spingono dolcemente verso la spiaggia di una piccola isola, Serifo. Qui il pescatore Ditti la vede, la tira a bordo della sua imbarcazione e la porta a riva. Aperta questa strana scatola, Ditti trova ancora in vita madre e figlio e subito li soccorre, portandoli nella reggia del fratello, Polidette, re di Serifo. Forse a causa della bellezza e della grazia di Danae, che colpisce immediatamente Polidette, o forse per le leggi dell'ospitalità, i due vivono nella reggia e Perseo viene cresciuto
come il figlio del re di Serifo.
Danae resiste alle continue profferte d'amore di Polidette, negandosi sempre con modestia. Perseo cresce e diventa un giovane uomo e comincia a comprendere che le attenzioni di Polidette nei confronti della madre hanno uno scopo preciso: sposarla. Non solo, anche la corte e i sudditi si sono smobilitati per cercare di convincere Danae, la cui bellezza non è per nulla sfiorita con l'età, ad accettare la corte del re. La situazione sta diventando insopportabile per i due, che incominciano a vivere momenti di imbarazzanti silenzi nella reggia, in quanto Perseo, cresciuto, si intromette in qualsiasi tentativo di seduzione, sempre a difesa della madre. Polidette, scaltro, decide di cambiare strategia. Comincia a dire in giro di voler sposare la nobile Ippodamia e invita ufficialmente tutti i dignitari della reggia a fargli un dono di nozze che sia a lui gradito. Ciascuno dovrà regalargli un bel cavallo da parata o da battaglia. Perseo, che pur vivendo a corte è squattrinato, non può regalare nulla al re e se ne sta in disparte, ombroso, anche se in cuore lo fa tremare la gioia che Polidette non voglia più insidiare la sua amata madre. Polidette, a voce alta, indirizzandosi al giovane, esclama: «Serifo è soltanto una piccola isola. Non voglio sfigurare con gli altri pretendenti di Ippodamia che vengono dal continente. Mi aiuterai anche tu, nobile Perseo?» «Ahimè, non possiedo cavalli, né oro per acquistarne uno», risponde buio Perseo. Ma subito la giovane tracotante età dell'eroe decide di fargli dire ancora qualcosa, qualcosa che darà origine al suo pericolosissimo viaggio. «Ma se tu vuoi in sposa Ippodamia anziché mia madre, vedrò di procurarti qualunque dono tu chieda». E poi, imprudentemente, ridendo di gioia, sbotta: «Anche la testa della Gorgone Medusa ti porterò, se vorrai». «Oh, caro, caro, caro Perseo, questo dono mi farebbe piacere più di ogni altro». Polidette ride sotto i baffi. Sta mandando Perseo a morte certa. La Gorgone Medusa è una creatura spaventosa che ha serpenti al posto dei capelli, lunghissimi denti e una lingua sporgente. Il suo volto è così orribile che chiunque lo veda rimane pietrificato dal terrore. Perseo lascia la reggia di Polidette, dando un ultimo bacio alla madre, promettendole che tornerà presto per portarla via. Polidette, complimentandosi con se stesso per l'acume del suo stratagemma, dalla terrazza del palazzo osserva soddisfatto Perseo che con poche e insufficienti armi si allontana verso l'orizzonte. Già pregusta come potrà offrirsi come spalla su cui piangere quando a Danae arriverà la notizia della inevitabile morte del figlio. Il re di Serifo ignora che alla scena del suo tranello ha assistito invisibile Atena, e ignora pure che la dea, nemica giurata della Gorgone, ha deciso sull'istante di aiutare il giovane figlio di Zeus nell'impresa.
Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.